Un grande amico,
un grande conoscitore di calcio che ci aiuterà a essere lucidi in questo momento.
Non lo siamo,
meno Lucio. Male che è sorridente. Massimo Marianella, ciao.
Amici,
Massimo.
Buongiorno, buongiorno.
No, io Massimo c'ho più anni di Matusalemme, ecco. Ma io una vicenda come quella della Fiorentina quest'anno, io a memoria, ti devo dire la verità, faccio un po' fatica a ricordarmela. Faccio un po' fatica perché è troppo la differenza tra un momento straordinario,
quello sì,
esagerato,
8
fortunati,
vittorie. Cioè
sì,
ieri
ma
sera
notavo
che giustamente è il Napoli lanciatissimo, ne hanno fatte 6 di
sì,
vittorie.
Ma voglio
noi
dire
se ne fatte 8.
Io a memoria non ricordo partite rubate,
no.
Partite in cui ha avuto un pizzo di fortuna, vabbè, ci sta, qual è il problema? Ha una squadra sparita, Massimo, è sparita, Fiorentino c'è più.
Sì, molto vero. Allora, non ricordo partite rubate neanche io, non ne ricordo partite neanche giocate clamorosamente bene. Io molte le ho viste dal posto,
sì.
Sono andato a Genova a vedere la vittoria col Genova, sono andato a Como e ho visto, cioè ne ho viste di partite vinte da questa Fiorentina, vinte sempre meritatamente, non sempre con un'identità di gioco,
sì.
E alla lunga io temo che questa cosa si rischi di pagarla se non hai una vera identità di gioco. Molte le hai vinte anche perché hai uno dei portieri più forti del mondo e perché hai avuto uno degli attaccanti più in forma a livello europeo. È chiaro che in questo momento è troppo facile sparare su Palladino. Io credo che Palladino abbia avuto due straordinari meriti in questa stagione: l'invenzione di Bove, perché
sì.
È stato Bove giocava anche prima di Palladino, ma nessuno l'aveva utilizzato così,
esatto.
Bene, l'aveva inventato Uno e Trino e c'era un ordinario che quella posizione lì aveva data alla squadra. Sottolineato questo, non si può però spegnere totalmente la luce se non c'è più quel tassellino lì, perché poi devi trovare un
certo.
Equilibrio.
Sì, ti
diverso.
Può durare una partita, due partite,
esatto.
Cioè, per carità.
Esatto.
Poi basta.
Esatto, bisogna dare grande merito, secondo me, a Palladino della valorizzazione di Ken, perché comunque Ken ha giocato in tante squadre, ma così centrale e così pratico io non me lo ricordo neanche onestamente al PSG, e di questo va dato merito a Palladino, al suo staff. Cioè, io dico Palladino per dire
sì, al gruppo di lavoro, al loro gruppo di lavoro.
Esattamente.
Certo, certo.
In parte bisogna dargli, secondo me, merito di aver riportato una certa condizione, una centralità, per usare un termine moderno, di Sottile in questa squadra, e questi sono tutti i meriti che Palladino.
Cioè, aggiungerei anche Comuzzo, al di là delle ultime, delle
sì,
ultime partite.
Aveva già esordito, cioè. Prima. Poi però ci sono delle cose che non tornano, perché a me sembra che la preparazione, io non so che tipo di preparazione fisica sia stata fatta, ma mi sembra una squadra spenta in questo momento.
Corriamo poco, Massimo,
sì, ho l'impressione di vedere una squadra stanca. Si parla molto del calo fisico di Dodò, che è abbastanza evidente, ma non è il solo. Io ho l'impressione che questa sia una squadra stanca, quindi non so che preparazione fisica sia stata fatta. La gestione dei riposi farà anche la felicità dello spogliatoio. A me sembra singolare, cioè, oggi la squadra non si allena, per esempio, dopo una situazione, vogliamo definirla amara, difficile, la partita di ieri, deludente. Oggi comunque tu chiami la squadra lì e ci guardiamo in faccia, andiamo nello spogliatoio, parliamo, piuttosto facciamo uno scarico blando, ma oggi giorno libero. 7 giorni di vacanza sono una cosa singolare,
sì, sì,
io
sì.
Non voglio dire un assurdo.
No, singolare, atletico. Guarda, è stata definita singolare da 2-3 grandi allenatori con cui ha parlato.
Permettetemi
singolare.
Solo per la cronaca, fu detto poi a dicembre si gioca tutti i giorni, quindi è un po' come dargli le vacanze di Natale in anticipo, furono date a cavallo dell'ultima
singolare,
sosta.
Tommaso.
È anche vero che alla ripresa andammo a vincere a Como e vincemmo in casa la Conference.
Singolare.
Scusate.
Sfigo la parola singolare.
Ho fatto cronaca.
Singolare, perché ovviamente se c'è un problema non è che ce l'hai il giorno dopo. È un certo tipo di lavoro che hai nel tempo. Non è la prima partita che rigiochi. Anche io te, se vai a giocare a tennis dopo 10 anni magari la prima partita giochi anche bene. Singolare, mi piace la parola scelta il termine scelto da Massimo, che è così, singolare.
Non mi sembra che sia stato clamorosamente valorizzato il mercato. Pongracic, Colpani, Gudmundsson, Pongracic dov'è? Voi l'avete incontrato, l'avete visto, l'avete...
Non gli piace, ieri si riscaldava. Non gli piace.
Però era lui il tecnico della Fiorentina quando è stato
preso. Però non gli piace, ma te l'ha spiegato, te giochi contro il Napoli, la prima in classifica, e prima di far giocare Pongracic, ormai in campo e allenato da un mese, fai giocare uno che non aveva mai nemmeno un minuto in Serie A, Moreno, che vuol dire che non ti piace, no? Questo è un dato certo, cioè se te non cogli il momento di stanchezza di Comuzzo e hai una partita in casa col Torino, non puoi sperare di meglio in questi tempi. Il Torino non ha ambizioni di classifica, non ha problemi. Se non provi Pongracic in quella partita, vuol dire che non ti piace, anche perché io lo so per certo, caro Massimo, lui continua a chiedere Pablo Marì.
Sì,
e non glielo piglieranno, te lo dico, ti aggiungo.
Però anche la gestione di Gudmundsson, io non vedo un ragazzo, ieri l'ho visto un po' meglio, però non vedo un ragazzo coinvolto anche con dei sorrisi, con degli atteggiamenti in questa squadra, ed è il tuo giocatore più forte, quindi se anche non è in grande condizione, io credo che vada fatto giocare sempre. Sta giocando poco bene, pazienza, gioca fino alla fine, prenderà minuti, prenderà fiducia, si prenderà un calcio di punizione, va più coinvolto Gudmundsson. Poi è arrivato, ha iniziato con il progetto di un calcio diverso rispetto alla scorsa stagione, la difesa a 3 non va bene, e quindi ritorna al progetto tattico della passata stagione, quindi riprende quelli che erano stati i binari che erano stati lasciati dalla gestione precedente. Poi il fatto di aver voluto tagliare col passato con Biraghi, forse perché Biraghi non era un giocatore popolare presso la tifoseria, ha pensato che potesse essere una mossa popolare, però fuori Biraghi, fuori Martinez Quarta, si perde tanto del collante dello spogliatoio.
Sì.
Non lo so, è una scelta che va valutata. Io credo che questa cosa abbia fatto perdere un pochino di collante dello spogliatoio. L'unica cosa che io gli rimprovero, ma l'avete già fatto voi, è la mossa ieri di levare Colpani a un minuto dalla fine, fai prendere fischi che il ragazzo non meritava.
Ma anche il cambio di Good, Massimo, perché ieri sera abbiamo più o meno riguardato...
No, lì nel cambio di Gudmundsson i fischi erano per lui, secondo me,
dubbio,
da parte dello
stadio. Ma ancora non ha giocato una partita da 90 minuti.
Gudmundsson. Ma te l'ho detto 10 secondi fa, io lo lascerei giocare anche se non sta giocando bene, per fargli prendere minuti, per fargli prendere punizioni, per farlo sentire più coinvolto in questa squadra. Cioè il tuo miglior giocatore, o quello che sulla carta è il tuo miglior giocatore, lo devo lasciare coinvolto per 4, 5, 6 partite, per 95 minuti. Poi non va bene, si prende il ragazzo, dice: guarda, non stai performando come ci aspettavamo, magari hai bisogno di un turno di riposo. Ma finché non arriva a quella soglia lì di 4-5 partite, io un giocatore così lo farei coinvolgere di più nel progetto. Dette tutte queste cose, io sono d'accordo che Palladino, secondo me, non andava cacciato ieri.
No,
io sono contrario al licenziamento. Arrivo a dirti una cosa superiore. Sono contrario al licenziamento degli allenatori in corsa. Cioè, io scelgo Luca Calamai con Tolo come suo assistente, perché evidentemente ho una convinzione, li faccio lavorare. Se non succede qualcosa di disastroso, o dal punto di vista comportamentale, o un crollo incredibile della squadra, io li faccio lavorare, perché se li ho scelti vuol dire che credevo in loro e li faccio lavorare fino alla fine. Poi farò le mie valutazioni. Se ho sbagliato, ho sbagliato io. Ma io, un allenatore che si mette sul piedistallo dopo 8 partite e poi lo butti via come uno straccio vecchio dopo 6, mi sembra irriguardoso per il lavoro dell'allenatore e anche per il concetto che hai avuto della stagione. Quindi sono d'accordo con la società, e quando si parla di società aggiungo che comunque quest'estate ha fatto un mercato importante. Quando si dice ma la società non ha, secondo me la società fa un mercato importante, porta De Gea, che è una straordinaria illuminazione di Daniele Pradè, prende Gudmundsson, Ken, seguito per mesi.
Ken.
Gosens, Valentini, ragazzi, Moreno, Adli, Colpani, Bove. Bove lo stiamo rimpiangendo tutti, ma l'ha preso questa società.
Certo, certo.
Cataldi, che è un altro giocatore
che ci manca.
Manca tantissimo.
Bravo, Cataldi, manca quanto Bove in questo momento.
Ditelo,
ricordate,
ad Adli, che mi sembra sia in forte apnea proprio
ma
per
non
l'assenza
è suo ruolo,
di Cataldi.
Non è il suo ruolo.
Sì, però finché c'era Cataldi era un conto. Ieri male anche Adli. Massimo, se lo regali un minuto,
se,
torniamo subito.
Se avete delle domande per Massimo Marianella, 348-7513-933, per gli ascoltatori di Lady Radio, 3925-727775, si va alla sosta però con un campanello di allarme, caro Massimo e caro Tommaso, che mi ha dato un allenatore molto importante oggi. Mi ha detto: Luca, ma ti sei accorto che la Fiorentina non ha uno schema d'attacco? Non ce l'ha.
Questa è un'altra
vive
storia.
Solo nell'attesa,
ma
che Ken inventi qualcosa.
Però ce l'avevamo quando facevamo 8 vittorie
anche quando non ci sapeva, anche con le 8 vittorie. Cioè, questa è una squadra in cui
però
chi,
ci piaceva.
Chi è allenatore ti dice: ma io vedo delle cose che non mi convincono. Ma torniamo subito.
Massimo Marianella in nostra compagnia, e per esempio tante domande per te, Massimo, anche di mercato, perché poi si intreccia, ti chiedono: ma in Premier non ci sarebbe un centrocampista forte fisicamente, box to box, attivabile per le casse della Fiorentina?
Il problema sono le casse della Fiorentina, i giocatori della Premier, nel senso che, ma non della Fiorentina,
di tutto il calcio italiano, dai.
Il Milan, la Juve, l'Inter, se adocchiano un giocatore della Premier, poi o sperano che ci sia un problema caratteriale tra il giocatore, faccio l'esempio di Rashford, quindi chiedono poi alla squadra di... il Milan aveva chiesto al Manchester United di pagare, lo diceva Gianluca Di Marzio, il 75% dello stipendio di Rashford, e lo United ha detto: beh, ma allora me lo tengo. E quindi il problema è questo. È difficile prendere un giocatore in Premier League in questo momento per la realtà del calcio italiano.
Senti, ti dispiace per Luis Enrique, che si sta volando verso lo Zenit?
Fino a un certo punto, perché mi dispiace, perché io spero, detto che secondo me la società fiorentina ha fatto finora bene, io sono tra quelli che è convinto che la società stia, io ho sentito molto oggi le vostre trasmissioni, c'è chi è favorevole, qualcuno è contrario all'operato della società, io sono tra quelli favorevoli per quello che hanno fatto, per i giocatori che hanno portato, e abbiamo fatto insieme la lista dei giocatori portati in estate. Gudmundsson è un grande acquisto, De Gea è un acquisto da peretola. Io credo che sarebbe stato in questo momento importante a gennaio avere un giocatore che poteva accendere la fantasia,
esatto,
anche se molti potevano conoscerlo o non conoscerlo, o capire o non capire qual era l'adattabilità immediata alla nostra realtà, era un giocatore che avrebbe acceso la fantasia.
Sì, sì.
Però spendere 35 milioni per un giocatore che in Europa aveva fatto bene ma non benissimo, che è un giocatore di grandi potenzialità su cui scommettere, ma se usiamo il termine scommessa, se ho quel budget lì non so se scommetto su quel giocatore lì. Sono certo che la Fiorentina credeva tantissimo nelle potenzialità di questo ragazzo. Quello che mi dispiace è che non arriva per il momento un giocatore che poteva essere un lampo, no? Sul cielo di Firenze,
sì,
cioè
sì,
accendere la fantasia.
O anche il simbolo della volontà di questa proprietà per una volta a gennaio di spingere sull'acceleratore, che poi ci auguriamo ci sia ancora.
Aspettiamo,
perché,
io ancora,
esatto,
ragazzi, sotto questo punto di vista, io guardate, io vi dico la verità, se il mercato della Fiorentina finisce con Cristante e Mann, caro Massimo, io dico bene, ma non mi accendo. Ecco, sono due giocatori che conoscono il nostro calcio, quindi possono dare un contributo, ma non mi danno quell'effetto di cui ha bisogno oggi la Fiorentina. La Fiorentina oggi ha proprio bisogno di qualcosa per ripartire, ha bisogno o di andare a Roma e battere la Lazio, cioè serve un qualcosa, e ti azzera e riparte. Che speravamo potesse essere quel gol al 90esimo contro la Juve, ma che non lo era.
Sembri un po' a metà,
anche Cristante,
a
che,
metà
te ne, che ne pensi di Cristante?
Cioè.
Io ne penso bene di Cristante.
Beh, ti piacerebbe, è un giocatore secondo te ci può stare.
Lo porterei a Firenze. Lo porterei a Firenze perché credo che abbia esperienza, che abbia voglia, di cancellare la parte finale del suo capitolo con la Roma, che francamente è triste, no?
Sì,
sta trascinando una storia brutta nel rapporto con la tifoseria. È un giocatore che ha un potenziale per me importante dal punto di vista fisico, e la Fiorentina ha bisogno di fisicità, di esperienza, la Fiorentina ha bisogno anche di quello, ed è un giocatore polivalente, diverso da Bove, nel senso che occupa un reparto diverso, però è quel giocatore, e in questo momento nel calcio di oggi sono fondamentali, che improvvisamente da difensore centrale ti passa a fare il centrocampista o viceversa. Lui nasce centrocampista, è stato adattato anche a centrale, quindi all'improvviso, senza fare un cambio, se vuoi fare la difesa a tre, gli fai fare un passo indietro e ti sa dare una mano, perché ci ha già giocato bene, ha un'esperienza internazionale. È un giocatore che sui calci piazzati ti può regalare quel gol o due che hai perso mandando via Martinez quarta.
E Biraghi, che gol li faceva su punizione, non tanto.
Sì, beh, non di testa, ma sì, li faceva sul calcio piazzato, cioè calciando
sulle punizioni, dicevo.
Ecco, io penso che tutte queste cose unite, io non conosco personalmente il ragazzo, ma unite a quello che io penso possa essere l'orgoglio di un giocatore che passa dalla nazionale a essere protagonista nella nostra Serie A, a sparire e a essere nemico della tua tifoseria, io penso che ci sia una voglia di riscatto molto forte che io porterei allo spogliatoio del Franchi, nello spogliatoio del Franchi.
Comunque te lo chiedono in tanti, Massimo, restando nello spogliatoio, la posizione di Biraghi, e c'è anche chi dice, ma non è che, visto che poi anche ieri è stato inquadrato, scusate, stavo morendo, visto che è stato inquadrato, non vi dà l'idea che è come
inquadrato
se
insieme ai dirigenti,
come se è la stessa dirigenza dice intanto vediamo se ma poi no. Palladino,
ma no,
non credo francamente.
Dopodiché forse Biraghi poteva anche salutare e andarsene, ecco, però capisco,
lo so,
anche
Caio dei Conè ieri non erano in tribuna, abbiate pazienza.
No, io non
po'
penso
è particolare questa cosa,
No.
Allora, Massimo, diciamo, perché se la raccontiamo così sembriamo un po' matti. No, perché Tommaso sta raccontando quello che sono. Diciamo che c'è in una piccolissima parte di Firenze la sensazione che Biraghi, continuando a frequentare il gruppo squadra da fuori squadra, possa essere un elemento negativo. Ecco, ora io ho cercato di edulcorarla,
ci siamo
c'è anche chi lo dice in una maniera un pochino
se
più...
Se poi quella più vicenda non ha un po' incrinato qualche equilibrio
con il suo
spogliatore.
Procuratore che attacca Palladino e dice è un uomo che ci chiariremo. Cioè,
allora, ti dico quello che penso. È verissimo quello che hai detto, perché in genere tenere un giocatore che non fa più parte di quella che è l'idea della squadra, con cui c'è stato, mi risulta, un confronto abbastanza duro tra lui e l'allenatore, lascia stare il procuratore, che passa dall'essere il capitano a uno che è lì nello spogliatoio e si allena in attesa di trovare destinazione, in genere la cosa peggiore possibile, perché basta uno sguardo, basta una parolina,
anche involontario, un gesto involontario che non è per forza di essere malizioso, no?
Uno sbuffo, una qualsiasi cosa all'interno dello spogliatoio è la cosa peggiore possibile. Questo normalmente, io sto per dire una cosa impopolare a Firenze, città che amo, squadra che amo, tifoseria che amo, quindi mi perdoneranno. Biraghi non è quest'uomo qui, però. Biraghi può essere amato o non amato, stimato o non stimato per quello che fa in campo, ma per il ragazzo che io conosco non è quello che mette la parolina maliziosa contro un allenatore, e maggior ragione un allenatore che in questo momento può essere considerato in una situazione un po' scricchiolante. Quindi normalmente sarebbe un grave errore per me, per quella che sono le mie esperienze anche precedenti, per quello che ho saputo in altri spogliatoi, in altre squadre, è un errore tenere una persona che non è amata lì e non, in genere non ti aiuta. Biraghi, per come lo conosco io, per quella che è la mia esperienza personale, non è questo tipo di persona. Può essere, ripeto, valutato da 8 o da 2 come giocatore,
per
ma umanamente non è questa persona. In altre situazioni sarebbe stato un errore, sono d'accordo.
Ecco, quello che però stona, Massimo, e poi ti vengo a chiedere da che Fiorentina ti immagini di ripartire, quello che stona nel ragionamento che coinvolge anche Biraghi, è che dentro quello spogliatoio ce n'è un po' troppi di gente, di delusi. Caiode, che non gioca mai.
Alcuni sono partiti, Quarta,
no? Che è andato via poco, Iconè che lo vogliono dar via, Kwame che lo vogliono dar via.
Guarda,
ce ne sono forse un po', Mandragora, Richardson.
Noi ci siamo parlati per fortuna spesso, perché io sono vostro ospite volentieri. Mi sembra novembre-dicembre, e mi avete fatto la domanda di ma cosa faresti sul mercato? Io ricordo di aver detto una squadra che va così bene, io non toccherei niente. Lo dico, ricordo le mie parole, lo dico poco da giornalista, perché a noi giornalisti fa parlare,
mamma
se arriva
mia.
Quello, parte quell'altro, e poi io partecipo alla trasmissione Calciomercato di Bonan, quindi però io onestamente, da osservatore, diciamo, neutro, non avrei toccato niente nella Fiorentina. Avrei preso quei due o tre, e pensavo a Iconè, pensavo a Biraghi e pensavo a Martinez Quarta, li guardavo negli occhi, e se uno di questi mi avesse detto guarda, io non riesco più, ho un'altra opportunità, lasciatemi andare, che è stato esattamente il percorso,
esatto, certo,
lo avrei fatto. Per il resto non avrei toccato assolutamente niente. Sono passate delle settimane e siamo qui a parlare di giocatori in entrata, giocatori in uscita, che potrebbero superare la doppia cifra, cioè tra quelli che arrivano, quelli che partono, potrebbero essere più di 10. Però è la situazione che ha portato a questo. Io non so, ecco, nella lavagna che abbiamo disegnato assieme prima, dei meriti e dei demeriti di Palladino, io non so quanto lui abbia saputo creare il gruppo con lui e nello spogliatoio. Perché non basta cambiare 11 giocatori a Cipro pensando che così li coinvolgo tutti, e non basta, secondo me, aprire ogni conferenza stampa dicendo sono tutti bravi, ho uno spogliatoio di grandi uomini. Questo non basta, secondo me, nel creare il rapporto con una persona, perché poi alla fine spesso il bluff si scopre.
Sì, no, è così. Così.
C'è una nota audio per Massimo, 348-751-3933, anche il 3925-727-775.
Ciao, sono Nicola da Prato. Volevo chiedere a Marianella cosa ne pensa eventualmente di Tedesco, perché secondo me noi dobbiamo iniziare a pensare a un sostituto di Palladino, perché non è facile poter confermare ancora questo allenatore, anche perché con la Lazio non prevedo sicuramente una vittoria. Quindi un suo parere su Tedesco.
Domenico Tedesco, ricordiamolo.
No, cioè io non lo porterei alla Fiorentina.
Tra l'altro fresco di esonero, giusto Massimo? dalla nazionale belga, o sbaglio?
Non è un allenatore che ha mai ha avuto una grande stagione, però non lo porterei a Firenze, sinceramente. Sì, credo che in questo momento, se mai si dovesse decidere, e sta parlando quello che su quella famosa lavagna ha messo più punti negativi che punti positivi per questi primi mesi di Palladino a Firenze, io terrei Palladino in questo momento, per rafforzare il gruppo, la società, quello che è stato fatto in questo momento, perché insomma, tante cose buone sono state fatte. La Fiorentina è vero che sta scivolando sempre più indietro, ogni diciamo weekend siamo qui a dire ma la classifica è ancora buona, la classifica è ancora buona perché è stata rafforzata, puntellata da un percorso straordinario di 8 partite, per il resto adesso meno bene, però è arrivata la qualificazione in Conference League, è vero, è stata eliminata la Fiorentina dall'Empoli in Coppa Italia, e questo viene ricordato poco, ma è comunque una competizione che manca, in classifica sta scivolando all'indietro, però in questo momento la Fiorentina secondo me deve credere in quello che ha fatto, e comunque se decide di cambiare lo deve fare presto, perché l'allenatore eventualmente subentrante deve avere una voce in capitolo sul mercato, perché se lo cambi tra tre settimane
sarebbe una follia,
quindi sarebbe meglio farlo adesso. Ma se io dovessi pensare ad un altro nome, non sarebbe un allenatore a cui devo far capire cos'è il campionato italiano, con esperienze non tutte esaltanti, mediamente comunque giovane anche lui. Non penserei a Tedesco, sinceramente, a livello personale. Io penserei magari a Maurizio Sarri, ma so che
tanto
che è molto difficile,
nemmeno
però,
mascherato, nemmeno non lo fanno entrare.
Sarri non c'è verso.
No, io non sono così convinto, non lo so.
Travestirsi.
Secondo te Massimo sarebbe ancora possibile, ma anche in corsa o la prossima estate a questo punto?
Io penso anche in corsa, nel senso che cosa è mancato quest'anno alla Fiorentina, secondo me? Un'identità di calcio, no? L'abbiamo detto in maniera diretta o in maniera più o meno mascherata, ma non c'è stata un'identità di calcio. Hai cominciato con un progetto a tre e non sei riuscito a farlo. Poi ha insistito tanto su un centrocampo a due che non era sostenibile ed era molto evidente, ed è stata portata avanti questa idea tanto, secondo me anche troppo. Però non hai mai visto una squadra, anche quando vinceva, con una vera e propria identità di calcio e giocare un bel football. Se tu pensi, la Fiorentina affronterà la Lazio, no? Baroni ha portato nel bene e nel male, perché poi prende sei schiaffi in casa dall'Inter
e perde però, il derby. Non ha perso il filo di calcio.
E va con quella identità lì. Io ho commentato la vittoria della Lazio ad Amsterdam, ero lì contro l'Ajax. Giocavano bene, avevano un'idea che si vedeva, un disegno di gioco. Ecco, io questo, sarà colpa mia, in questa Fiorentina quest'anno non l'ho mai visto in maniera troppo chiara. Ecco, io penso che Maurizio Sarri potrebbe portare un'idea di gioco importante, un calcio diverso e un calcio divertente. E io credo che la società fiorentina, parlo proprio della società, non può non volere questo. Quindi un'idea, secondo me, anche in corsa, anche se Sarri non ama molto entrare in corsa, ma credo che sarebbe o potrebbe essere solleticato dall'idea di un progetto viola. Quindi a me, se proprio mi chiedete un nome, mi verrebbe,
ma io guarda
quello.
Forse sì, me lo porto in collo,
sì, ma però sarebbe un bel colpo di scena.
Io so che chi ha parlato con Sarri anche recentemente, Sarri in questo momento intanto è guarito, che aveva avuto un problema fisico non indifferente, ma è guarito. Non ha in questo momento nessuna squadra vicino, ma la sua sensazione, che lo ha ribadito, è che finché c'è questa dirigenza, secondo lui, non ci sono grandi margini. Ma io condivido tutto quello che ha detto Massimo Marianella. Cioè, il problema è che la Fiorentina, se ha un progetto ambizioso, e lo dichiara lei, cioè non è che lo diciamo noi, il progetto ambizioso parte da un presidente che abbia potenzialità e voglia, e la Fiorentina ha un presidente che ha potenzialità economiche, deve partire da un uomo di calcio. Io, ragazzi, tutte queste critiche a Daniele Pradè, che ha commesso degli errori, però io, ragazzi, se io devo valutare l'ultimo mercato, per me è un mercato positivo.
Sono d'accordo.
Complessivamente. E quindi è un uomo di esperienza, un uomo di calcio.
Guarda, io
e
m'aggrappo...
da un allenatore che sia un allenatore che faccia, costruisca un qualcosa. Io appena, Massimo, io prima di chiamarti ho detto, io vorrei che la Fiorentina facesse questo salto di qualità, cioè andasse finalmente ad aggredire un allenatore, non la sorpresa, la rivelazione, il ragazzo d'oro, il piccolo talento. No,
Acciuga! Prendiamo Acciuga!
No, Acciuga.
Mi ero esaltato, scusate. Poi Maizzano, mi mandano messaggi, no, urla. Acciuga, urla. No. Allora, prendiamo Acciuga.
Acciuga, no.
Ma
no.
Sì.
No, ma uno, vabbè, ma chiunque esso sia, ma al quale te dici, vai, costruiscimi qualcosa, c'hai un centro sportivo fantastico, puoi lavorare anche con il settore giovanile accanto. È quello che
ci
dice Massimo,
Conte.
No? Qualcosa, cioè, qualcosa che ti dà valore.
Per questo ho fatto il nome di Sarri, esatto, proprio per costruire qualcosa, dare un'idea di calcio, sfruttare Viola Park. Guarda che il Viola Park non è soltanto un grande regalo dal punto di vista architettonico fatto alla città di Firenze, ha un potenziale, pur costando tanto nella gestione, qualcuno l'ha ricordato oggi, ha un potenziale straordinario. Io sono stato 2 settimane fa lì e passando da una parte all'altra del Viola Park nel primo pomeriggio, perché poi c'era Vanessa e io, facevamo dei collegamenti per Sky, Vanessa Leonardi, era bellissimo perché tu vedevi la squadra, mi dicevano questa è l'under 14 femminile, questa è l'under 15 maschile, cioè c'era tanta Fiorentina, c'era tanto Viola lì. Cominci a vedere qualcosa adesso, perché comunque la primavera già qualcosa sta tirando fuori, ma i frutti del Viola Park secondo me li vedrai tra un po'. Mi dicono che ci sia un giovane fenomeno nell'under 15, io non l'ho ancora visto giocare, ma mi hanno detto che è straordinario, un centrocampista. Piano piano verranno fuori, bisogna dare tempo, ma bisogna anche che ci sia qualcuno che sia una grande mente di questo anche come allenatore. Cioè non devo essere io Daniele Pradè o Alessandro Ferrari, che secondo me entrambi stanno facendo un ottimo lavoro, sono d'accordo con te caro Luca, a dire all'allenatore oh vai a dare un'occhiata alla primavera, oh vai a dare un'occhiata a questo ragazzino. Deve essere chi è dentro al Viola Park come allenatore che deve avere la voglia, anche quando il tempo glielo permette, perché non è facile allenare una squadra di Serie A, di andare a vedere tutto questo ben di Dio che la Fiorentina società sta creando, per dire oh questo io fra un po' lo porto ad allenare con me. Non ci dimentichiamo che Martinelli fu portato dal CT dell'Italia ad allenarsi con l'Italia, perché era vicino a Coverciano e quindi era comodo, ma intanto fai respirare l'aria dei grandi ad un talento, perché Martinelli è un talento. Ora è chiaro che non tornerà ad allenarsi con la nazionale maggiore per un po', ma magari un giorno ci arriva e avrà quel ricordo lì, avrà quel punto di riferimento lì. Qui ce l'hai in casa, i campi sono tutti lì, perché un allenatore a un certo punto non debba dire guarda ho visto un ragazzino, c'ha solo 16 anni, è bravo, però io lo porto oggi a fare magari la parte atletica con la prima squadra. Ecco,
dopo averlo fatto con Comuzzo, no?
Certo, e questo è il grande valore del Viola Park, non è un valore, io ve l'ho già detto, io parlando una volta con Wenger mi disse, il settore giovanile a noi ci costa 10 milioni di sterline ogni anno, ma se ogni 5 anni mi esce un Fabregas e mi escono un altro giocatore che posso aggregare alla prima squadra e tre che vendono il Championship, che sarebbe la nostra... Serie B, io ho fatto il mio. Certo. Ecco, il Viola Park è ancora più bello del centro allenamento dell'Arsenal, dove io sono stato, e ha quel valore lì. Quindi ci vuole anche che quello attuale, magari Palladino o il prossimo, abbia quel tipo di mentalità lì per quantificare quello che Fiorentina sta costruendo.
Oh Massimo, io dicevo anche che mi aggrappo a quella che è l'indiscrezione che ha riferito stanotte Mario Tenerani nel suo editoriale su Firenze Viola. Condizionale d'obbligo, però il presidente commisso potrebbe anche arrivare a Firenze a fine gennaio, inizio febbraio. Può servire? Può aiutare il presidente?
Certo che può servire. Lui è innamorato della Fiorentina, quindi se viene in anticipo sui programmi e viene per due motivi, o perché è preoccupato di come sta andando la Fiorentina, o per essere d'aiuto, in ogni caso per essere d'aiuto, per fare ancora meglio. Quindi se fosse così, io sapevo che veniva a cavallo tra marzo e aprile, se fosse così bene, perché c'è comunque bisogno.
Sì, però Massimo, abbi pazienza, cioè,
aveva
viene...
sospirato
no, ma
avevo
se
intuito.
Viene commisso come ha detto Massimo, io sono contentissimo, ma il problema è che lui non c'è, non è un problema fisico. Cioè i pizzini, quando la Fiorentina vince, ha telefonato con Miss, ha parlato con quello che marca, l'allenatore, grazie, bravi, questo non è il presidente. Allora nel mondo di oggi la presenza è importante, ma il mondo di oggi ti avvicina da qualsiasi angolo del mondo tu sia. Cioè oggi non manca commisso qui, mancano le parole di commisso.
È vero, però
manca
Luca...
un intervento di commisso sui suoi canali social, se non lo fai, in cui oggi fa capire qual è la sua posizione, fa sentire a Firenze che lui c'è, perché Firenze non lo sente.
Questo...
Allora,
Massimo, dici?
Chi lo rappresenta oggi... Io sarei anche per evitare qualche volta il pizzino della vittoria, perché è diventata una roba... Che suona strana, che suona farlocca, che suona sempre ripetitiva.
però noi non siamo al Viola Park tutti i giorni, non sappiamo quali sono i suoi interventi e con chi, al di là di quelli che sono pubblici. E io dico sempre una cosa, ma lo dico anche a Sky, lo dico sempre, noi stiamo andando verso un calcio, purtroppo, delle holding, dei gruppi finanziari, che non sai chi sono, che hanno un referente, che è un volto, ma non sai se è una presenza, se... La famiglia Commisso è ancora una delle poche che sono una presenza vera, che sono una presenza, sono loro. E il grande vantaggio di una presenza, che sia una persona, che sia una famiglia, è che comunque la vittoria diventa un fine, cioè vincere un trofeo diventa un fine. Per tutti questi nuovi gruppi che stanno prendendo, soprattutto ci sono in Inghilterra, ci sono in giro per il mondo e adesso stanno arrivando anche in Italia, sono tutte situazioni per cui la vittoria, un trofeo, un successo, diventa un mezzo per guadagnare, ma non un fine. Teniamocela da conto questa proprietà.
No, perché... ma io faccio un ragionamento diverso, ma io sono totalmente d'accordo con te. Ma questa è una città particolare. Non è diversa, cioè qui oggi vedere il presidente, io so che il presidente parla con i politici in collegamenti Skype, cioè non è che non c'è. Allora oggi Firenze avrebbe bisogno del presidente, avrebbe il bisogno di un presidente che dice: ragazzi, non è successo niente, azzeriamo le 8 vittorie, azzeriamo le 6 partite, noi partiamo da questo 6° posto, ho fiducia in questo allenatore, ho promesso che se ci sono le condizioni faccio mercato. Boom, cambia subito lo scenario in 30 secondi qui. Oggi
se veramente viene tra gennaio e febbraio, forse viene per fare questo.
Forse io oggi, credimi, tanti tifosi pensano che se la Fiorentina perde lo cacciano domenica, tanti.
Questo sì,
perché è vero, sì, l'ha detto il direttore generale, sì, ma
noi ribadiamo i segnali che invece
del
abbiamo.
Presidente, mentre invece questa è una città in cui la parola del presidente ha un valore, anche perché è un presidente a cui la gente vuole bene, cioè non è vissuto come i Pallotta, i Friedkin, è uno di loro, è sempre stato vissuto dai tifosi della Fiorentina come uno di loro. E allora, che cavolo, due minuti di immagine del presidente, di parole del presidente, ci sono insieme a voi, domenica vado a giocare anch'io all'Olimpico, anche se sono da un'altra parte del mondo, è un valore in questo momento, perché io ho fatto gli elogi a Pradè, sono convinti, Ferrari sta facendo un buon lavoro, ma l'allenatore è molto giovane, il direttore generale è molto giovane di ruolo, e Pradè ne ha da fare mille, cioè non è una società strutturata con Gagliani,
sì, alla fine
sono
due figure, poi dici Segoretti, cioè, è chiaro.
Oggi il presidente ha valore. Comunque, guarda,
ragazzi, un
nel
massimo
ringraziarti,
potremmo stare otto
ore, però
ragionare.
Guarda, io vorrei cogliere senza voler fare polemica, lo dico subito, perché sennò qui ogni parola viene letta magari strana, e non voglio parlare di Sarri, io voglio parlare di un Sarri. Cioè, riprendo la frase di Massimo, proprio con il concetto che nel tempo, quindi non domattina, ma nel tempo, trovare un allenatore di un certo livello intorno al quale, caro Massimo, poter dare ancora più forza a questo progetto, secondo me non sarebbero soldi buttati via, anche se sono allenatori e costano caro, secondo me ritornerebbero tutti. E mi piace tantissimo, e con, ripeto, senza voler offendere nessuno, senza voler, sia io che te diciamo che bisogna andare avanti un palladino, più che dirlo lo dice, che dobbiamo fare? Dobbiamo scriverci addosso sui facci,
te lo devi
però
tatuare.
Che il passaggio futuro di una società ambiziosa che ha una struttura formidabile sia quella di creare un'identità attraverso un grande allenatore, io credo che questo che ha detto Massimo Marianella deve essere la battaglia di tutti.